Una chiave di lettura.
Buongiorno, bentrovati ancora all'ascolto della Radio Vaticana. Chiave di lettura di oggi che vede ospite in studio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente, esperto di America Latina. Bentrovato Luis, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti.
Proprio nella giornata in cui il padre Lombardi si accinge a presentare nella sala stampa della Santa Sede questo viaggio apostolico di Papa Benedetto in Messico e nella Repubblica di Cuba dal 23 al 29 marzo, noi andiamo un po' a vedere cosa sta accadendo in questi due paesi che attendono il Papa. In primo piano Cuba, abbiamo visto ancora sui giornali italiani di oggi la notizia dei 13 dissidenti che avevano occupato una chiesa dell'Havana, la Basilica della Caridad, facendo delle richieste particolari di voler far conoscere al Papa i motivi della loro protesta contro il governo. La notizia delle ultime ore che tu mi hai portato in redazione è che questa notte, ieri sera proprio all'Havana, la polizia cubana ha sgombrato in maniera pacifica questi 13 dissidenti da questa chiesa dell'Havana, chiesa che occupavano da due giorni appunto con delle richieste che avevano in qualche modo fatto dire all'episcopato cubano: non si può trasformare una chiesa in trincea. Ecco, questa vicenda si è conclusa in maniera pacifica, ma cosa ci racconta, cosa ci dice della Cuba che sta aspettando il Papa?
Beh, che ci sono alcune tensioni di questo tipo, però molto, in un modo molto articolato e composito, perché per esempio questa protesta alla quale abbiamo fatto riferimento poc'anzi, che tra l'altro si è registrata in diverse chiese del paese, oltre a questi 13 ci sono state occupazioni di altre chiese in altre città, però durarono pochi minuti, poche ore e poi se ne sono andati. Questi sono rimasti per 48 ore all'interno di questa chiesa e ciò ha provocato una risposta molto severa da parte dell'arcivescovo della capitale, il cardinale Ortega, tramite un comunicato del suo portavoce, in cui sostanzialmente diceva: tutte le proteste sono legittime, purché rispettino non solo la legge e l'ordine interno, ma anche la natura delle organizzazioni e delle istituzioni. In questo caso la Chiesa e i suoi templi, diceva la nota, non possono essere trasformate in trincea politica. Interessante che questo gruppo è abbastanza staccato, separato da altri gruppi dissidenti. Di fatto ieri, per esempio, le più famose dissidenti della capitale, cioè le famose Damas de Blanco, le mamme, le mogli, le fidanzate di alcuni prigionieri politici, dissidenti, gran parte dei quali, se non tutti, ormai liberi dopo l'indulto del governo. E questo gruppo ieri si è dissociato e ha condannato energicamente il gesto di queste persone, dicendo appunto quello che diceva la nota dell'arcivescovato: la Chiesa è per pregare, non per fare politica. E dissociazione simile c'erano state anche nella giornata di ieri da parte dei dissidenti che vivono o risiedono in Miami e via dicendo. Allora, che cosa vuol dire quello che abbiamo commentato? Vuol dire che ci sono queste tensioni e che naturalmente nel contesto della visita del Papa cercano in un qualche modo di essere amplificate dal punto di vista mediatico, come è successo proprio in questo caso. Ma grazie a Dio e per fortuna, nel caso di questa occupazione insistente per 48 ore, le cose sono finite bene. Purtroppo il cardinale ha dovuto chiedere l'intervento alla polizia. Nelle due note dell'arcivescovato La Habana si racconta in modo molto dettagliato tutte le richieste, chi le ha fatto, quando le ha fatto, eccetera, eccetera, perché abbandonassero pacificamente e volontariamente la chiesa. Siccome non lo hanno fatto, allora il cardinale ha chiesto l'intervento alla polizia, la quale è riuscito a sgomberarli in modo pacifico, rispettando quello che le era stato promesso al cardinale, che non sarebbero state arrestate, che sarebbero state riportate a casa e che non ci sarebbero state rappresaglie. Quindi, diciamo, per ora questo incidente è chiuso. Non scarterei che poi durante il viaggio stesso del Santo Padre, i giorni 26, 27 e 28, possano capitare cose di questo tipo. Però le ritengo fisiologiche, fanno parte della dinamica sociale del paese, che non è una dinamica facile, non solo perché ci sono i dissidenti o le persone in disaccordo con il governo, cosa più che legittima, perché un paese è in rapidissima, vertiginosa trasformazione.
E questo lo dimostra anche il fatto che tra questi dissidenti ci siano anche posizioni diverse, proprio perché, come dicevi te, è un paese in grande trasformazione, in cui è difficile, insomma, dare una fotografia netta e, come dire, monolitica. Ci sono posizioni diverse, c'è una realtà sociale, culturale, politica in trasformazione, quindi avvicinarsi a Cuba con questa consapevolezza aiuta a capire forse meglio anche il viaggio che il Papa si accinge a compiere. La prima tappa del viaggio però sarà in Messico, e per quanto riguarda il Messico c'è una notizia che probabilmente ha fatto meno rumore, perché è una notizia che riguarda non tanto la cronaca ma diciamo le decisioni giuridiche dello Stato messicano. A pochi giorni dalla visita del Papa, proprio ieri, il Senato messicano ha approvato in commissione le modifiche dell'articolo 24 della Costituzione che riguarda la libertà religiosa. La precedente legislazione messicana nei fatti tutelava soltanto la libertà di culto. Questa riforma, che porterebbe a riconoscimento della libertà religiosa in Messico, è un discorso che si fa da qualche tempo. Qualcuno sostiene anche che è una riforma solamente parziale, e comunque non è una riforma che sta avvenendo in maniera così pacifica in Messico.
Sì, però la buona notizia è proprio quella che hai ricordato te, che ieri il Senato, e non era scontato, nella Commissione Costituzionale ha approvato la modifica di questo articolo 24 della Carta Costituzionale, modifica che già era stata approvata il 15 dicembre scorso dalla Camera dei Deputati. È probabile, anzi quasi certo, che entro le prossime 48 ore o un po' di più, 3 o 4 giorni, comunque prima dell'arrivo del Santo Padre, l'Assemblea del Senato approvi definitivamente questo emendamento costituzionale. Che è molto importante, perché nella Costituzione messicana, con tutti gli emendamenti degli ultimi anni, mano a mano che il paese diventava più democratico e si regolava un po' alle norme giuridiche e sociali della democrazia piena, sono intervenute diverse riforme per affrontare il problema della libertà religiosa, che qualche anno fa veniva chiamata libertà di credenza. Oggi abbiamo fatto dei passi da giganti in avanti, e soprattutto con questo articolo, perché fino a poco tempo fa, con l'espressione libertà di culto, veniva praticamente detto che ognuno aveva diritto a praticare la propria confessione religiosa, ma in privato. Questo articolo, questa modifica, questo emendamento sancisce in modo testuale che esiste libertà di culto, di religione, di religiosa, per praticare pubblicamente e privatamente la fede. Basta ricordare quanto siamo in avanti rispetto al passato, che quando Giovanni Paolo II, nel 1979, fece il suo primo viaggio del pontificato e il primo in America Latina, proprio in Messico, teoricamente, dal punto di vista legale, doveva essere arrestato perché arrivò con l'abito talare. In quel momento la Costituzione messicana, nel 1979, diceva che era vietato, passibile di arresto, chi usava un abito talare. Si capisce subito, dal 79 ad oggi, i passi da gigante. C'è ancora molto da fare. È importante in questo senso la visita del Papa, che sicuramente non mancherà di fare riferimento a quello che sta succedendo di positivo, di buono in questi giorni, e a quello che manca ancora, che è una vera, piena libertà religiosa, non solo teorica, ma anche pratica.
Ecco, qualcuno potrebbe sorprendersi che in un paese non particolarmente conoscitore dell'America Latina, potrebbe sorprendersi che in un paese del Messico, dove la tradizione cattolica ha una sua importanza, ci siano delle leggi così restrittive, no? Sulla libertà religiosa. C'è un motivo storico-culturale?
Nel caso del Messico, certo, perché la rivoluzione messicana del 1910 poi va un po' più avanti, comunque precedente alla rivoluzione bolscevica russa, e nacque e si sviluppò come una rivoluzione anticlericale. Tanto così che il Papa andrà a rendere omaggio a una statua gigantesca in una montagna, nello stato del Guanajuato, il Cristo Redentore, il Cristo del Cubilete, e questa che il Papa andrà a visitare e benedirà dall'alto passando un elicottero. E quella statua è il quinto monumento, quella che vediamo oggi, è uno dei precedenti, il terzo, stato distrutto, fatto dinamitare dal presidente della Repubblica di allora, eravamo in piena rivoluzione messicana, perché era una rivoluzione anticlericale, che riteneva questo monumento una offesa alla sovranità nazionale. Il Messico ha un'istoria particolare, hai fatto bene a ricordare, forse il paese più cattolico del continente americano, almeno dal punto di vista delle cifre, siamo oltre il 90%, però il paese che ha avuto il rapporto più conflittivo con il cattolicesimo, soprattutto fra i politici e il cattolicesimo. Questo, grazie a Dio, da 25 a 20 anni a questa parte è cambiato drasticamente. Siamo in un altro mondo.
E come sempre i viaggi del Papa ci aiutano anche a conoscere la geografia e la storia. Grazie a Luis Badia Morales per queste note sul prossimo viaggio del Papa in Messico e a Cuba, che viene presentato oggi in sala stampa. Vi ricordo le date, dal 23 al 29 marzo. Fabio Colagrande per il momento vi saluta, restate sulla Radio Vaticana in diretta.